Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Ciao a tutti. Bentrovati a questa prima puntata del podcast I Segreti della Seconda Era. Io sono Pierluigi Cuccitto e questo podcast è ospite su Radio Brea, come qualcuno di voi già sa. E di cosa parla questo podcast? Ecco, diciamo che vuole farvi conoscere tutti gli aspetti noti e meno noti della Seconda Era che vedremo nella serie TV Amazon The Rings of Power, ovvero Gli Anelli del Potere. Ecco, questo perché? Perché comunque è una serie che va a toccare una parte della storia della Terra di Mezzo, scritta da Tolkien, che nei libri Tolkien non ha tantissimo spazio, non ha un vero e proprio romanzo, come per esempio abbiamo Il Signore degli Anelli, l'Hobbit per la Terza Era e I Figli di Urin per la Prima. E quindi magari ci sono delle cose che molti ignorano, altre che sono del tutto sconosciute, e altre che necessitano di una qualche riflessione. Quindi nelle varie puntate che faremo, e ci potete trovare appunto qua su Radio Brea, parleremo di tanti aspetti della Seconda Era, dei personaggi che magari si conoscono ma non si conosce tutta la loro storia. Elrond, per esempio, sapevate che aveva un fratello che è diventato il primo re di Numenor, cioè il regno più famoso degli uomini della Seconda Era? Oppure sapevate i nomi di due capitani degli Haradrim, cioè gli uomini schiavi di Sauron, che diventarono molto potenti nella Seconda Era? Ecco, tante di queste cose qua. Parleremo, racconteremo dei vari regni, dei vari popoli, dei vari re, dei vari episodi. E soprattutto vi diremo anche dove trovarle queste cose. Perché questo è importante, molto importante, sapere dove si possono trovare le informazioni in Tolkien per potersi gustare al meglio la serie, e comunque per poter navigare bene in questo mondo tolkieniano, che la serie sicuramente adatterà, ma sappiamo che adatterà anche in maniera abbastanza fedele, da quel poco che è uscito, soprattutto ieri è uscito queste immagini degli orchi che sono veramente filologici, quindi siamo come dire, siamo sulla buona strada, speriamo che dimostrino attenzione anche su altro. Ecco, e allora a questo punto direi di cominciare oggi con questa puntata introduttiva. Perché introduttiva? Perché va a toccare diciamo le fonti che potete trovare, dove potete cercare. Dove si trovano le informazioni sulla Seconda Era? Quali sono i libri di Tolkien in cui si possono leggere le storie della Seconda Era? Cioè le storie dei regni degli Elfi, le storie degli Anelli del Potere che vennero forgiati dagli Elfi e poi c'era l'unico, no? Forgiato da Sauron. Quali sono appunto i libri dove possiamo trovare anche la descrizione di Numenor, quest'isola dove c'è questo regno degli uomini, il regno più potente, che poi avrà un destino molto particolare che non vi vogliamo svelare, e da cui, appunto, da questa isola discenderanno personaggi famosi come Isildur, qualcuno magari ha visto nella trilogia del Signore degli Anelli, e soprattutto Aragorn, grande protagonista del Signore degli Anelli. Ecco, quindi, in quali libri troviamo le storie della Seconda Era di cui parleremo nei prossimi podcast? Allora iniziamo dal più classico, cioè Il Signore degli Anelli, che è il libro principale, più famoso di Tolkien, che parla ovviamente della terza era, cioè l'era successiva, di un mondo molto diverso. Qui c'è la grande storia degli Hobbit, no? Che diventano i grandi protagonisti, di Frodo e Bilbo e Sam soprattutto, di Frodo e Sam che compiono questa grande impresa. L'anello di Sauron verrà distrutto, ma tutto ovviamente nasce dalla seconda era, dalla forgiatura degli anelli del potere. Ecco, nel Signore degli Anelli ci sono vari punti in cui si racconta vagamente questa storia. Abbiamo il capitolo 2 del Signore degli Anelli, che si chiama L'ombra del passato, che tra l'altro è lo stesso titolo della prima puntata della serie TV Gli Anelli del Potere, che uscirà su Amazon il 2 settembre. In questo libro, in questo capitolo, scusate, si parla di quello che era successo con i fabbri elfici che hanno forgiato questi anelli, gli anelli del potere, a parte l'unico ovviamente. E ed è Gandalf che racconta a Frodo, più o meno, molto vagamente, quello che era successo. Poi a un certo punto gli dice: ma magari un giorno te la farà raccontare da chi ne sa più di me. E chi ne sa più di lui c'è, da questo punto di vista, non solo, non tanto perché Gandalf non sapesse le cose, ovviamente Gandalf era un Maiar, cioè una potenza quasi angelica, uno stregone, però era arrivato nella terra di mezzo, nella terza era. C'era chi aveva visto quelle cose, quegli eventi, li aveva vissuti in primo piano, ed è Elrond, che è questo mezzelfo, e praticamente chi ha letto Tolkien lo sa, però lo diciamo per tutti, mezzelfo, cioè di sangue elfico ma anche umano, che avendo scelto la vita elfica, a differenza del suo fratello Elros, di cui parleremo in altre puntate, aveva visto con i propri occhi, era, dice lui, araldo di Gil-galad. Chi è Gil-galad? Era il re degli elfi dell'epoca, della seconda era, che, perché ha visto il teaser del Nel Potere, è quell'elfo con i capelli lunghi neri, con quel bel vestito, diciamo, un mantello giallo, e aveva combattuto appunto questa battaglia, la famosa battaglia del primo film del Signore degli Anelli, in cui si vede Isildur, che poi tornerà ovviamente nei nostri racconti. Appunto, dicevo, di Isildur, che aveva tagliato l'anello dal dito di Sauron. E quindi Elrond, nel capitolo Il Consiglio di Elrond, che è un po' più avanti rispetto al capitolo L'Ombra del Passato, racconta al Consiglio di Elrond, quindi questa riunione, no? In cui si decide cosa fare di questo benedetto anello, la storia, un po' di quella storia, molto vagamente. Quindi ci sono queste testimonianze in questi primi capitoli. Poi ci sono altre cose sparse nel libro. Per esempio, c'è, prima di questo capitolo del Consiglio di Elrond, c'è una poesia che recita Sam nel mezzo del pericolo, cioè quando Aragorn, Frodo e gli altri Hobbit devono fuggire ai Cavalieri Neri, e racconta una poesia su Gil-galad, che era appunto questo re degli elfi, che aveva questa lancia possente, Aigloss, con cui aveva combattuto contro Sauron. Ecco, quindi questa poesia, che si trova appunto nel libro della Compagnia dell'Anello, scusate il rumore, ma ecco, quello che volevo dire è questo, appunto c'è questa poesia su Gil-galad. Poi abbiamo altri momenti nel Signore Anelli in cui si raccontano questi eventi. Abbiamo un poema sempre nei capitoli nei quali gli Hobbit sono a Imlad e Scamborrone, la dimora di Elrond, in cui c'è una poesia su Earendil, che è il padre di Elrond. E quindi ci sono informazioni sulla famiglia di Elrond. Poesia lunghissima, recitata da Bilbo Baggins, tra l'altro, che si dilettava di poesia elfica, ovviamente. Ed ecco quindi che ci sono anche questi poemi che aiutano molto. Poi il grande succo nel Signore degli Anelli, di quello che sappiamo sulla seconda era, nelle famose appendici, che sono uno dei punti principali dei diritti che Amazon ha per adattare la Terra di Mezzo. Abbiamo due appendici, l'appendice A e l'appendice B. L'appendice A, che è anche chiamata Annali dei Re dei Governatori, fa un sunto, diciamo, dei re dei governatori della Terra di Mezzo, soprattutto della Terza Era. Quindi i regni di Gondor, i regni di Rohan, i Nani, ma racconta in un piccolo capitolo molto veloce, quello che era accaduto prima, tra la prima era la seconda, e quindi quello è un sunto, e lì si possono trovare appunto informazioni su vari personaggi, da Feanor a Finrod Felagund, questi grandi signori elfici, Finrod tra l'altro il fratello di Galadriel, che tutti conoscono, e però diciamo che nell'appendice A c'è pochino, c'è qualche racconto sparso su un re di Numenor che si vedrà nella serie, Pharazôn, che conquista un porto e poi diventerà famoso nella terza era, il porto di Umbar, ma effettivamente nell'appendice A c'è poco da questo punto di vista. C'è molto di più nell'appendice B, perché nell'appendice B ci sono le cronologie degli anni, ovviamente. Ecco, cosa sono le cronologie degli anni? Nell'appendice B, quindi, dicevamo, cioè più o meno gli anni principali in cui accadono delle cose, degli eventi, delle guerre, ma anche, non sono anche dei matrimoni, delle nascite, della seconda e della terza era. Nella seconda era è parecchio importante perché non è che abbiamo, diciamo, un'altra cronologia da qualche altra parte, e quindi è preziosa questa cronologia, che parte dall'anno 1 della terza era e fino agli anni 3300 più o meno. È lunghissima la seconda era, è divisa in tre grandi tronconi. Il troncone iniziale, qui c'è, diciamo, ne parleremo le prossime volte, però non vi voglio svelare adesso niente, e un troncone di mezzo in cui accadono poche cose, e finale, in cui c'è la grande battaglia famosa che si è vista nel prologo della Compagnia dell'Anello film di Peter Jackson, la battaglia di Dagorlad, in cui appunto Sauron poi successivamente, dopo un assedio a Mordor durato 7 anni, viene sconfitto momentaneamente, perde l'anello. Ecco, quindi nel Signore degli Anelli c'è questo principalmente. Queste però sono diciamo fonti molto importanti. La fonte più corposa, diciamo le fonti più corpose che in italiano abbiamo finora, vi ricordo che se resisterete fino al 2026 ci saranno i volumi della History of Middle-earth, che sono i principali volumi editi dal figlio di Tolkien, Christopher, qui è stato raccolto tutto il materiale legato appunto alla creazione del Silmarillion, cioè delle storie della prima e della seconda era, e finalmente arriveranno in Italia, stanno già arrivando. A ottobre uscirà il primo, Eli del Beleriand, di cui si parla, di Beren e Lúthien, Túrin, Túrambar, che sono le due storie principali di questa prima era della Terra di Mezzo. Ma appunto, a parte queste che dobbiamo aspettare, in italiano abbiamo due libri sulla seconda era. Il primo è in parte sulla seconda era, cioè il famoso Silmarillion, che tratta principalmente di Silmaril, quindi della prima era della Terra di Mezzo. Però ci sono due parti che si chiamano Akalabeth, che vuol dire la caduta, cioè la caduta di Numenor. Si parla di questa grande isola degli uomini, Numenor, un'isola che era stata data ai principali, le principali stirpi umane, che erano chiamate gli Atani, oppure gli Edain, cioè gli amici degli Elfi. Avevano combattuto contro il primo grande signore, Morgoth, diciamo il capo di Sauron, e avevano combattuto e erano state ricompensate con quest'isola, in cui potevano vivere perlomeno fra 3 e 5 volte in più degli umani normali. Sono delle cifre che variano secondo dei manoscritti in cui Tolkien le scrive, era uno che rimusinava molto su quello che scriveva, tante versioni di tante storie. Avendo una vita molto più lunga, potevano anche viaggiare, erano più potenti, più nobili, più saggi, più belli degli uomini, degli altri uomini, erano molto più simili agli Elfi. E quindi c'è la storia della Calabeth, come questa isola passa dalla gloria e dalla gioia alla disperazione, al disastro, per colpa anche di Sauron, ma per colpa anche della loro, diciamo, voglia iniziale di parlare con i loro amici elfi che stavano più verso il Re Beato, Valinor, non potendolo fare, diventano invidiosi. E poi ne parleremo della caduta di Numenor, ovviamente, però per adesso l'importante è che sappiate che c'è una, ci sono le fonti appunto qua nella Calabeth, si racconta la storia di Numenor e quindi la storia della seconda era dal punto di vista di questi uomini molto saggi, potenti e forti, che finiscono come finiscono, poi lo vedremo. La terza parte di Silmarillion, in parte, scusate la ripetizione, parla della seconda era, perché si chiama Degli Anelli del Potere della Terza Età. Ovviamente The Rings of Power è il titolo della serie TV Amazon, e quindi Gli Anelli del Potere del Silmarillion è una buonissima fonte, anzi fondamentale, anche se è un riassunto, un sunto di quello che si sa sulla seconda era, è un sunto che ci permette di venire a conoscenza della storia di Celebrimbor, il fabbro elfico che nella serie viene interpretato da Charles Edwards, che diciamo, ha questa idea, assieme ad altri, di costruire gli Anelli del Potere, che appunto sono manufatti di arte magica, mi verrebbe da dire, perché la magia negli elfi è un qualcosa di diverso da quello a cui ce la immaginiamo noi. E ecco, questa creazione di questi anelli, l'inganno da parte di Sauron sugli anelli e la creazione dell'unico anello. Quindi c'è tutta questa storia che spiega anche bene perché gli elfi si decidono a fare queste costruzioni, questi manufatti. Tolkien parla anche nelle lettere, per esempio, degli elfi, nelle sue lettere della seconda era, ma ci arriveremo dopo, e spiega perché lo fanno. Diciamo che avevano paura dello trascorrere del tempo, no? E quindi tendono a imbalsamare la terra, la vita, la storia. Ecco. E quindi diciamo che qui in questa piccola sezione si racconta molto succintamente di quello che accade nella seconda era e poi nella terza, quello che verrà dopo. Ecco, quindi queste sono le fonti del Silmarillion sulla seconda era. Poi c'è una delle più corpose fonti sulla storia della seconda era, si trova nei racconti incompiuti di Numenor e della Terra di Mezzo, in Italia uscito nel 1981, lo potete trovare in tutte le librerie, ed è diviso per età del mondo, prima era, seconda era, terza era, sono tutti racconti incompiuti di Tolkien, alcuni lunghi, altri più corti, però veramente molto belli, imperdibili, perché danno, diciamo, come dire, anche uno squarcio su cose, elementi che noi non comprendiamo leggendo, per esempio, solo il Signore degli Anelli. Per esempio, nella sezione sulla terza era c'è il racconto di come i Nazgûl vengono a sapere dove si trova la contea, perché all'inizio Gollum, in qualche modo, quando viene catturato e torturato, li inganna dicendo sì, sono dalle mie parti dove abitavo io, cioè Campo Gaggiolo sul fiume Andrew, ma in realtà la contea non era lì, era da tutt'altra parte. E quindi nei racconti incompiuti si scopre come accade questa scoperta. Poi si scopre anche in questo racconto l'origine degli stregoni, l'origine dei Palantir, le pietre veggenti, no? Per esempio nel film vediamo usare da Saruman, ma erano di fattura elfica e donate agli uomini di Numenor. Quindi in questo libro, racconto più tutti, veniamo a sapere come vengono fabbricate e qual è la loro storia, ma tante altre storie, storie sugli uomini selvaggi, l'alleanza fra Gondor e Rohan. Nella prima era c'è una parte del racconto di Túrin Túrambar, che poi confluirà nei figli di Urin, il romanzo della prima era, e anche la storia di Tuor, che era il nonno di Elrond, ed era quest'uomo che arriva a Gondolin, e questa città della Primavera, di cui magari parleremo più avanti, e che appunto fa questo viaggio, un racconto bellissimo, incompiuto, si ferma quando Tuor, con il suo, diciamo, compagno elfico che lo va accompagnato, Vorombe, si trova davanti all'ultima delle porte che conducono a questa città segreta degli elfi della Primavera, nascosti da Morgoth. E però purtroppo il racconto si interrompe lì. Per quanto riguarda la seconda era, abbiamo delle vere perle, perché abbiamo almeno 4-5 situazioni, storie o cronache che ci permettono di capire molte cose. Si parte con una descrizione dell'isola di Numenor, molto, molto bella e molto, diciamo, interessante e corposa, effettivamente, in cui si racconta proprio come era fisicamente Numenor, il paesaggio, gli animali, le descrizioni delle quattro regioni, dove si praticava l'agricoltura, dove si praticava la pesca. E quindi è veramente fondamentale per chi vuole sapere più sulla seconda era e vuole capirci quando arriverà a vedere come Numenor è stata, diciamo, riprodotta nella serie TV. Ecco. Poi c'è un bellissimo racconto incompiuto, bellissimo, si chiama Aldaron ed Eärendil o la moglie del marinaio. Praticamente è la storia di questi due innamorati di Numenor. Siamo più o meno nell'anno verso la prima metà della seconda era, verso l'anno 800 più o meno. E questo principe Aldarion, che è figlio di Meneldur, il re di Numenor. Ed è molto inquieto, ed è una persona molto inquieta, lui ama il mare, ma tanto lo ama, ama viaggiare, ed è alla fine il primo numenoreano che decide di tornare a navigare nella Terra di Mezzo, diventa amico del re degli Elfi, di cui abbiamo parlato prima, Gil-galad. Si rendono conto, insieme a Gil-galad, che c'è un nuovo pericolo nella Terra di Mezzo, e questo racconto si parla anche di questo, di come Aldarion comincia a costruire navi, a fabbricare, diciamo, veramente tante veliere anche per muoversi e commerciare, rivoluzionando un po' Numenor, che prima stava, qui primi 800 anni della sua storia, stava un po' tranquilla sulle sue. Ma la cosa più importante di questo racconto è la storia d'amore. Erendis è una donna nobile di Numenor, anche se non nobile come Aldarion, non della stirpe regale, che vive nelle Merie, cioè una zona abitata dai pastori. E la loro storia d'amore è molto tormentata, perché lei ama gli alberi, lui ama il mare, quindi capite che c'è un po' di contrasto. E adombra un po' la parte meno positiva, più difficile della storia d'amore di Tolkien e la moglie Edith Bratt, che è stata sublimata nella parte positiva dal racconto bellissimo Beren Lúthien, di cui parleremo, ma qua c'è un po' la parte più sofferta di persone che magari hanno inclinazioni diverse e quindi si trovano a contrasto, ecco. E quindi in Aldarion ed Erendis c'è questo amore contrastato, tra l'altro con una figura, a un certo punto la figlia di due, Taran Kalime, che assume in sé sia i difetti sia i pregi di due. Una storia d'amore che finisce male, però interessantissimo, perché a un certo punto si interrompe, però c'è una bellissima, fatemelo dire, tirata femminista di Erendis alla figlia contro gli uomini. È veramente eccezionale, e se potete leggetela, poi ne parleremo magari una prossima puntata sicuramente, perché veramente dimostrazione della, su alcune cose della modernità di Tolkien e del fatto che lui e le donne avevano molto spazio, a differenza di quello che si dice un po' ovunque, che non è proprio esatto, ecco. E quindi diciamo di Aldarion ed Erendis. Poi andando avanti, perché oggi è una solo puntata d'assaggio, e c'è la cronaca proprio degli annali, diciamo, dei re di Numenor, tutti i re di Numenor cronologicamente, ma anche con una breve descrizione delle loro attività e di quello che hanno fatto nel bene e nel male. Vi avviso, è una cronologia che non sempre coincide con quello che c'è scritto nell'appendice B del Signore degli Anelli, quindi va presa con le pinze, però la descrizione dei personaggi dei re è fondamentale, perché è l'unica completa integrale che abbiamo. Dal primo re Elros Tar-Minyatur, che è il fratello di Elrond, che sceglie la mortalità a differenza del fratello e diventa il primo re di Numenor, fino all'ultimo Ar-Pharazôn il Dorato, anzi agli ultimi, perché Ar-Pharazôn, come vedremo nella prossima puntata, usurperà il trono di Numenor, che era di diritto di Miriel, che era la figlia dell'ultimo re di Numenor, Tar-Palantir. Ecco, quindi ci sono questa fonte molto importante, cioè questa cronologia. E poi c'è uno dei miei preferiti dei racconti di Tolkien, che in realtà non è un racconto, è un misto di vari saggi, un misto di vari racconti sistemati da Christopher Tolkien, in modo tale da avere un buon racconto sulla prima parte della seconda era, che è la sezione circa Galadriel e Celeborn, che chi ha visto il Signore degli Anelli li conosce. Galadriel, la dama di Lorien, sposata a Celeborn, che è il signore di Lorien. Però, come Galadriel racconta nel libro, abbiamo a Frodo e agli altri della compagnia, abbiamo diciamo, lottato a lungo contro la sconfitta, e qui si racconta una parte della loro storia, che è quella della seconda era. Prima c'è un'introduzione in cui si descrive Galadriel in varie versioni, della prima e della seconda era, si racconta anche della sua, diciamo, ribellione contro i Valar, in certi punti una vera ribellione, in altri semplicemente una voglia di nuovi luoghi dove andare, per avere un reame tutto suo. E poi si racconta di lei, delle sue caratteristiche fisiche ma anche caratteriali, ed è lì che si trovano i vari riferimenti a Galadriel come una persona che non era la dama triste che vediamo nella trilogia di Peter Jackson, per ovvi motivi, perché erano passati migliaia di anni da quando lei era nata, ma una donna combattiva, forte, a volte anche guerriera, orgogliosa, e quindi è nei racconti compiuti in questa sezione che possiamo leggere appunto di Galadriel in questa veste. E poi c'è una parte che è praticamente una cronologia, più o meno, una succinta narrazione dei primi dei fatti della seconda era fino alla prima sconfitta di Sauron. Cioè si parte da Sauron che si agita di nuovo nella Terra di Mezzo, che le Brimbor che stringe amicizia con i nani nell'Erjon, la famosa porta di Moria che tutti avete visto, recita sopra scritto: io Narvi feci queste scritte, Narvi un nano appunto, fatto queste porte, che le Brimbor della Grifogliera tracciò questi segni, quindi insieme questa grande amicizia tra nano ed elfo, un po' come Legolas e Gimli, che vedremo appunto nella serie. E quindi si racconta di Celebrimbor, si racconta del suo rapporto con Galadriel, di Sauron che semina zizzania tra loro, della guerra dell'Eregion, che poi vedremo nella serie, e di tanti altri piccoli particolari relativi a quel periodo storico. E quindi è veramente, veramente da leggere, perché vi farà capire meglio, avendo uno schema anche sotto, come funziona quel periodo, cosa succede, per districarsi meglio con la serie TV, ma non solo, perché sappiamo che la serie TV farà una compressione temporale e quindi alcuni di questi eventi saranno anticipati, altri posticipati. La fortuna è che fra questi grandi eventi del potere e quelli finali, la famosa battaglia della Dagorlad, di cui vi ho detto prima, la caduta di Numenor, c'è un lunghissimo periodo in cui non accade molto, e quindi diciamo quella compressione temporale fa meno male del previsto. Ecco, detto questo, c'è un'ultima parte di questa sezione di circa Galadriel e Celeborn in cui si parla dell'Elessar, e qui c'è un rapporto molto stretto fra Galadriel e Celeborn, scusate, e Celebrimbor. Si adombra addirittura un innamoramento di Celebrimbor che però non è stato ricambiato, ma ne parleremo successivamente. Ecco, qui si racconta l'Elessar. Cos'è l'Elessar? Questa gemma, se vi ricordate nel film, Galadriel dà ad Aragorn all'Otrore, e stesso Aragorn viene chiamato così, Elessar, perché c'è questa storia di questa gemma in una versione fabbricata da Enerdil, fabbro di Gondor, il maestro di Celebrimbor, un'altra proprio da Celebrimbor stesso. E quindi ecco, qui si racconta che questa vicenda molto interessante in cui fa la prima comparsa Gandalf con il nome di Olorin, che era il suo nome nel mondo dei Valar, a Valinor. Ecco, quindi ci sono queste fonti molto importanti sulla seconda era. Ci sono anche una piccola sezione in cui si parla degli elfi silvani in questo libro. Ecco, queste sono le fonti in italiano principali che abbiamo. Poi abbiamo la guida, abbiamo l'Atlante della Terra di Mezzo di Karen Wynne Fonstad, che è stato ripubblicato di recente, che mostra molto succintamente i luoghi e gli spostamenti dei popoli della seconda era. E poi in italiano stiamo aspettando appunto quando nei prossimi anni uscirà la History of Middle Earth, edita da Bonpiani, in cui vedremo anche altre storie della seconda era che arriveranno in Italia, per esempio in The Peoples of Middle Earth, l'ultimo volume. Sì, ci sono varie storie sulla seconda era. C'è nei libri precedenti The Drawing of Anadune, che racconta appunto della la prima versione della caduta di Numenor, si racconta appunto, c'è la prima versione della Calabeth, cioè la caduta di Numenor, e varie altre piccole situazioni. Ma sappiamo che a novembre uscirà in Inghilterra The Fall of Numenor, edito da Brian Sibley e dall'Harper & Collins, ovviamente, casa editrice di Tolkien, che raccoglie tutti gli scritti sulla seconda era. Facendo salutare dall'appendice B, di cui abbiamo detto prima, del Signore degli Anelli, si metterà in ordine cronologico tutte le storie che Tolkien ha scritto sulla seconda era. C'è chi ha parlato di un'operazione puramente commerciale, che sicuramente c'è, perché una casa editrice vive anche di questo, però sicuramente, pur essendo storie già scritte, però è un'occasione per tutti quelli che hanno poca dimestichezza con l'inglese, poca, diciamo comunque, dimestichezza con tanti testi, avere un unico testo che raccoglie tutte queste storie. È molto utile cronologicamente, effettivamente. È un po' quello che è stato fatto con altri volumi come Beren e Lúthien, edito nel 2017, e La caduta di Gondolin del 2019, editi tutti questi da Bonpiani. Ecco, quindi queste sono le fonti sulla seconda era. Allora, io spero che questa prima puntata vi sia piaciuta. Ci trovate su Radio Brea, anzi, mi trovate in questo caso su Radio Brea, cioè, a volte ci saranno degli ospiti sicuramente. Ecco, e quindi da ora in avanti approfondiremo molti aspetti della seconda era, magari anche su singoli personaggi che andremo ad esplorare. Non vi voglio svelare quale sarà il tema della prossima puntata, però vi posso dire che andrà a sviscerare una delle cose che sono meno chiare della seconda era, ma non solo. Le parentele fra gli elfi e diciamo le stirpi elfiche, perché c'è un po' di confusione, quindi di questo parleremo sicuramente. Non vi svelo di cosa di preciso vi parlerò, però si tratterà delle parentele elfiche. E quindi spero che vi sia piaciuto questa prima puntata del podcast I Segreti della Seconda Era, e vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata, la seconda puntata del podcast I Segreti della Seconda Era. Ciao!